87.9 ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa. Passiamo ai redazionali di oggi. Saluto la compagna che è in studio e ci ha raggiunto. Buongiorno.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, continuiamo con la rassegna stampa perché volevamo leggere dal foglio: così l'Egitto di Sisi salta sul carro ambientalista della COP27. Proteste non ammesse. Ai governatori delle province è stato chiesto di piantare 100 milioni di alberi, mentre il Ministero dell'Ambiente ha promesso una svolta green. Il timore è che la conferenza possa essere usata per un'opportunità diplomatica che come reale forum di discussione ambientale. Tutto ciò avverrà a novembre a Sharm el-Sheikh, in cui le ONG non saranno ammesse. Allora, partiamo da questo per parlare ancora una volta di Egitto.
Sì, assolutamente assurdo che in un posto come l'Egitto, in cui da anni ci sono oltre naturalmente demolizioni di interi quartieri popolari, sfollamenti vari, c'è un cambio dell'edilizia del paese molto incessante e c'è una continua distruzione degli alberi in tutti i quartieri per creare centri commerciali piuttosto che parcheggi, e quindi è abbastanza allucinante che questo COP27 venga fatto a Sharm el-Sheikh. Naturalmente la notizia che le organizzazioni, le ONG non sono ben accette ci fa riflettere sul fatto che comunque parliamo di una dittatura militare in cui il dissenso e la critica non è qualcosa che fa parte del paese, ecco.
Ricorda anche il foglio che c'è una pessima qualità dell'aria che costa all'Egitto il 5% del PIL. Sai, io ogni volta che sono stata al Cairo fa impressione questa questione dell'inquinamento delle macchine, cioè del trasporto pubblico. Non so se il trasporto pubblico non funziona a Roma, ma immagino al Cairo. 2,4 miliardi di dollari per quanto riguarda l'inquinamento, insomma, appunto l'ARD e dell'aria.
Sì, poi praticamente nel tratto dal Cairo per arrivare a Sharm el-Sheikh, eppure là appunto verso il Mar Rosso, ormai come in tutto il paese hanno iniziato a costruire queste mura, e queste mura servono a nascondere, naturalmente con la bandiera egiziana, quindi il nazionalismo che insomma del paese, e per coprire magari dei quartieri di quartieri popolari o di persone più povere. E quindi questo è anche appunto la loro logica, quella di cercare di eliminare ciò che è, insomma, ciò che non è comodo vedere, secondo loro ovviamente.
Infatti ricordiamo, insomma, che Sharm el-Sheikh penso che per gli egiziani sia molto difficile raggiungere una località che è destinata quasi esclusivamente a resort e a turismo internazionale, e questa questione di mettere dei muri per non far vedere la povertà è, insomma, comunque impressionante. C'è una grossa fetta di povertà in Egitto. Passiamo, insomma, alle questioni sociali. Cosa sta succedendo ora in Egitto sulla questione sociale, e poi, insomma, passiamo alle compagne.
Sì, un'altra cosa che vorrei dire è che appunto per raggiungere il Mar Rosso per le persone autoctone è molto difficile, perché ci sono tantissimi posti di blocco, e se tu per caso sei stato fermato, comunque c'hai la carta d'identità che risulta che hai fatto politica, spesso ti fanno tornare indietro e quindi non puoi proprio raggiungere il mare. Detto questo, per quanto riguarda l'Egitto, volevo intanto ricordare che Alaa Abdel Fattah, che è un compagno che si trova in carcere dal 2013 e ora è condannato a 5 anni di carcere, è stato trasferito dal carcere di massima sicurezza un po' di mesi fa e si trova in questo nuovo complesso carcerario stile americano. Ricordiamo che da quando il Sisi è al potere sono state costruite ben 31 carceri.
E 31 carceri?
Sì. E ovviamente sovvenzionati dall'Unione Europea e quant'altro. e Ale si trova a più di 5 mesi di sciopero della fame. Da un mese ha smesso anche proprio di lui, insomma, faceva questo sciopero di 100 calorie per cercare di, perché sapeva che sarebbe stata una cosa lunga, e da più di un mese ha smesso anche di mangiare solido. E oggi ci sarà il colloquio con la sorella, che non lo vede da giugno, e volevo anche ricordare quanto sia Mona Saif che Sanè, che è la sorella più piccola, Sanè è stata in carcere 3 volte, hanno portato una campagna internazionale, hanno portato avanti una campagna internazionale per il fratello, e hanno mobilitato tutto quello che si poteva mobilitare per parlare di Ale. È uscito un libro che è stato tradotto, cioè all'inizio è uscito in inglese, poi in italiano, che si chiama Non siete ancora stati sconfitti, e ora c'è anche la copia in arabo. E naturalmente Ale prima, quando stava nel carcere di massima sicurezza, era una sorta di 41 bis, e in questo momento invece, appunto, un po' di libri riesce a leggerli, però insomma, ecco, volevo ricordare Ale che si trova a più di 5 mesi di sciopero della fame.
Senti, la questione dei prigionieri politici, si può parlare veramente di vera e propria prigionia politica in Egitto, è ancora molto forte. Di quanti prigionieri si parla e che campagna, insomma, oltre a quella di Ale, ci stanno in questo momento?
Parliamo di più di 60.000 prigionieri e prigioniere politiche, che appunto, per quanto riguarda la legge, che neanche loro rispettano, il termine massimo di prigionia dovrebbe essere 2 anni di carcere preventivo, invece tipo qualche giorno fa fanno uscire, insomma, un po' di compagni, e qualche giorno fa è uscito Haysam Mohammeden, che è questo compagno avvocato che si occupa dei diritti umani, che stava dentro dal 2019. È abbastanza raccapricciante vedere le loro foto quando escono dopo 4 anni di carcere all'interno del regime egiziano, e quindi questa appunto è una buona notizia, ma continuano ad esserci tantissime persone dentro, e purtroppo a livello di strada in Egitto non si può più fare niente da un sacco di anni, ma attraverso i social ci sono sempre delle campagne per sensibilizzare l'estero, perché ovviamente da dentro non si può fare molto.
Senti, un'altra cosa invece, insomma, abbiamo ricordato da questi microfoni. Allora, innanzitutto ti voglio dire, se questi 60.000 prigionieri corrispondono, tu hai detto che insomma a livello sociale si può fare molto poco, se invece insomma a livello lavorativo gli scioperi sono sempre stati anche un'arma molto forte tra lavoratori e lavoratrici in Egitto, se questa è ancora un'arma che c'è per denunciare, insomma, delle condizioni che sicuramente non sono migliorate con il regime di Al-Sisi.
Sì, assolutamente, l'inflazione è alle stelle in Egitto, e quindi il caro vita è altissimo, e sì, quando ci sono gli scioperi nelle fabbriche vengono arrestati la maggior parte delle persone che fanno gli scioperi, e appunto c'è questo spostamento della popolazione più povera in quartieri popolari, in quartieri sempre più limitrofi e più lontani dal centro, dal posto di lavoro. E quindi sì, gli scioperi a volte ci sono, però vengono naturalmente brutalmente schiacciati e repressi.
Abbiamo più volte parlato della compagna Rasha e della campagna che c'è stata di solidarietà nei suoi confronti per aver denunciato pubblicamente uno stupratore, aver portato una solidarietà femminista a donne, compagne che si sono ribellate al silenzio che impone la denuncia dello stupro. E come sta andando e cosa è successo? Che aggiornamenti ci puoi dare?
Allora, è finito il processo di Rasha con una cauzione di 10.000 lire egiziane, parliamo intorno ai 500 euro, e naturalmente è una cauzione che è stata pagata immediatamente, se no sarebbe rimasta dentro. E diciamo che in questo periodo, in questi ultimi anni, il regime si sta accanendo moltissimo oltre a qualsiasi cosa di diverso, quindi il dissentire, l'avere un'opinione diversa da quello che fa un regime dittatoriale militare, ma in particolar modo si sta accanendo anche contro le donne, colpendo tutte le fasce sociali della società, come un sacco di ragazze che fanno video su TikTok sono state incarcerate per la questione della moralità. Le compagne che stanno portando avanti delle campagne di solidarietà femminista e quindi lottano contro lo Stato, contro in Egitto appunto sia la Chiesa copta sia appunto i regimi religiosi e quindi anche contro il sistema giudiziario, perché ovviamente decidere di andare in tribunale e denunciare una molestia vuol dire che te devi andare dalle guardie. Le guardie fondamentalmente non sono altro che una rappresentazione dello Stato, una rappresentazione del patriarcato, e quindi è più probabile che tu finisca dentro, motivo per il quale appunto c'è questo blog che è nato in cui vengono smerdate le persone anche che hanno una fama pubblica e possono essere attori, registi, giornalisti, in modo anonimo, proprio per tutelare le donne che subiscono violenze o stupri. Quello che è successo nel caso di Rasha è che appunto in questo blog sono uscite queste 6 testimonianze anonime e c'è stata una grandissima solidarietà contro questo regista che si chiama Sam Lazzesi, il quale lui aveva denunciato 6 persone, tra le quali in questo momento, ora che è finito il processo di Rasha, c'è un'altra compagna che anche lei lavora nel cinema e si chiama Salma Torzi, che ha già avuto 2 udienze ma non era a conoscenza. E l'ultima udienza è stata il mese scorso e la prossima sarà il 2 ottobre. Le accuse sono le stesse, quindi calunnia, diffamazione e disturbo deliberato. Diciamo che il suo processo è un po' più articolato e rischia sempre 3 anni, fino a 3 anni di carcere e una cauzione di un bel po' di soldi, ecco, quindi staremo a vedere che cosa succede, ma le compagne hanno comunque non hanno abbassato la guardia, anzi da quando appunto c'è stata questa cauzione c'è stata una campagna online con delle foto per in qualche modo dire ok, cioè non sei altro che dei spiccioli, cioè se vuoi spiccioli sei questo, ma noi continueremo a essere solidali tra di noi e non ci fermeremo.
Le donne dal 2011, quando c'è stata quella chiamata la rivoluzione in Egitto, hanno, diciamo, sono state le vere protagoniste della piazza, no? Piazza Tahrir, ce lo ricordiamo. Noi abbiamo conosciuto Rasha perché denunciava i test di virginità che venivano fatti alle donne che partecipavano alle manifestazioni di Piazza Tahrir, e le denunce che tantissime donne hanno fatto di stupri anche durante le manifestazioni di Piazza Tahrir da parte delle forze dell'ordine, sequestri e via dicendo. Sono state protagoniste contro anche nel momento in cui c'è stato, insomma, un ritorno a un regime estremamente religioso in cui sui propri corpi e tuttora sui propri corpi si costruiscono le politiche, no? Religiose, militari e sociali. E quindi diciamo che storicamente c'è sempre stata una grossa tradizione femminista in Egitto, no? Ci ricordiamo tantissime scrittrici, a partire dalla fine dell'Ottocento e primi del Novecento, addirittura insomma le donne italiane andavano in qualche maniera a imparare delle forme di ribellione, di come si dice, di emancipazione, no? Dalle donne egiziane che già scrivevano e negli anni 50 portavano le minigonne, e quindi c'è una grossa tradizione letteraria, culturale, politica di partecipazione delle donne, no? È cambiato, non si ha più, insomma, siamo tornati a origine militare, si è passato da quello religioso a quello militare, purtroppo non si è avuto e si è avuto un ritorno insomma, non ti dico indietro perché negli ultimi decenni è un po' uguale, però con la del 2011 insomma c'era stata una grossa spinta in avanti. Allora mi chiedo, non so, queste donne, immagino che molte siano dovute anche andare via dall'Egitto, tantissime vengono denunciate per quello che fanno e rimangono, questa forza è ancora presente, quanto ancora pagano, non so, la loro ribellione rispetto a diversi aspetti del patriarcato che lavora, insomma, per distruggerle, mi sembra ormai.
Assolutamente sì. Diciamo che insomma c'è stata un'intervista fatta dalle compagne Rasha e Mahinur, che si può trovare sul sito YouTube di Tuba, in cui raccontano in modo più approfondito tutto quello che riguarda il mondo delle compagne, delle lotte femministe in Egitto. Quello che posso dire è che naturalmente la rivoluzione del 2011 ha acceso, ha dato molti strumenti alle donne. Ci sono in giro per il Cairo, trovavi gruppi di ragazze anche molto giovani che magari facevano autodifesa sotto un ponte, quindi così alla luce del sole. E, naturalmente il fatto di aver rotto con questo silenzio è una cosa che continua ad esserci, è una cosa che dà forza. Naturalmente la situazione è molto più difficile, in questo periodo ci sono stati due femminicidi molto brutti, anche uno davanti all'università di questa ragazza molto giovane da parte di un compagno di studio, e quindi naturalmente le donne sono molto arrabbiate e non hanno nessuna intenzione di retrocedere, perché se si ritorna al silenzio il patriarcato, lo Stato e tutte le autorità religiose ci schiacceranno ancora di più. E quindi, nonostante sia molto difficile, il fatto che ci sia una solidarietà, perché è l'unica soluzione possibile, è l'unica arma, essere tutte insieme e continuare a portare avanti la lotta. E ovviamente questo è il processo di Rasha, è stato una apripista che naturalmente ora si sta ampliando a un'altra compagna, perché era il primo processo per aver dato solidarietà alle sopravvissute. E appunto, visto che la repressione continua, sono state portate sotto interrogatorio anche quattro giornaliste. Ricordiamo che Madame Asri è l'unico giornale indipendente che ancora oggi c'è in Egitto, e ora sono a processo la direttrice del giornale, che è una grande compagna, e altre tre giornaliste. Quindi stanno cercando questo, appunto, con l'accusa di diffusione di false notizie, perché il partito del Sisi insomma si è fatto storto il naso rispetto a alcuni articoli.